Bene, dunque, siamo finiti a quadrice sezione immagini. Che cos'è la sezione immagini?
Allora, la sezione immagini io me la immagino proprio come un contenitore, se vuoi, anarchico, libero. Infatti è la sezione più libera che c'è all'interno del festival. E quando intendo libera penso ai diversi formati che possono essere presentati, le diverse durate, autori di ogni genere, cioè sia registi professionisti e noti, sia autori per un giorno, cioè registi solo per un giorno per un reportage, diversi soggetti, dalla fiction cinematografica pura al clip d'autore, alla pubblicità, al cortometraggio, al documentario di tematica sociale o politica, e per cui direi un contenitore aperto e libero dove puoi trovare dentro cose che non hanno solo a che fare con il cinema ma anche con la comunicazione. E tra l'altro è nata in origine come una sezione di contaminazione multimediale e di comunicazione, per cui nel corso del tempo delle varie edizioni sono anche riuscita a portare spettacoli teatrali, concerti, videoarte, Internet Caffè il primo, insomma, che si poteva fare qualche anno fa quando Internet era ancora così alle origini. E, sì, insomma, è un contenitore aperto a qualsiasi tipo di espressione che abbia in qualche modo a che fare con l'immagine.
Quindi così libero, così ampio, con che criterio viene la selezione dei film?
Allora, guarda, applico direi un criterio unico, dunque, la sezione all'interno poi in realtà si divide in cortometraggi, in cortometraggi diciamo su pellicola e video o comunque reportage, che possono essere documentari o comunque fiction, per cui do una priorità alla selezione fiction, per cui io faccio un lavoro di ricerca filmica anche per altri festival e durante l'anno, per cui diciamo che 9-10 mesi all'anno ho la fortuna di poter andare molto in giro, per cui di viaggiare sia in festival importanti, che sono poi quelli più noti, sia in tantissime piccole realtà nazionali, proprio di paese, dove vengono presentate le produzioni più recenti dell'area o del paese, e parlo proprio di paesini dove mi capita anche di andare. Per cui innanzitutto c'è una ricerca soggettiva, nel senso che magari di volta in volta, anche essendo influenzata da così, impulsi personali, riesco ad essere più o meno attratta da un cortometraggio o da un lavoro piuttosto che da un altro. Però innanzitutto vado per area geografica, secondo applico un criterio di selezione cinematografica, per cui cerco di prendere quello che secondo me è il meglio dell'espressione in quel momento, in quel periodo, o da quella scuola, o da quell'autore, o da quel festival. E poi devo dire che tanto, questo soprattutto per quanto riguarda l'ultima fase di lavoro, per cui diciamo dal fine estate tutto l'autunno, sto anche molto attenta a quelli che possono essere i segnali, gli impulsi, i suggerimenti che mi possono pervenire da riviste di cultura e non, e quando dico non, magari non so, penso anche a riviste varie, sia su internet che su carta, che possono essere di moda, di tendenza, di musica, di comunicazione, usa e getta, c'è cioè anche il fanzine, cose di questo tipo. Oppure non so, viaggiando, quello che posso trovare in giro che accomuna sia la grande metropoli che al paese di provincia, per cui non so, un determinato tipo di musica, un determinato tipo di focus su cui viene centrata l'attenzione giovanile. Cioè, di anno in anno e di volta in volta, soprattutto negli ultimi mesi che portano alla chiusura sia alla definizione del programma, che non è solo il mio, però è anche quello del concorso, per esempio, seguito da Anna Maria Percalassi con un gruppo, poi uno staff che la segue e l'aiuta o le suggerisce dove andare a cercare o a parare, direi che forse sì, nell'ultimo periodo viene fuori la cronaca, l'attualità, la moda del momento, la musica, il segnale, cioè tutto quello che è più più attuale in quel determinato momento e di conseguenza in un contesto mio molto molto vicino alla realtà va anche a parare su quella che è l'espressione, se vuoi, giovanile, per cui ecco, il documentario dell'ultimo momento, il reportage dell'ultimo momento, la denuncia, o magari, non so, il gruppo musicale. Qui sì, è un lavoro che viene fatto in due fasi successive, c'è una ricerca che dura parecchi mesi ed è legata sicuramente molto di più al cinema e poi diciamo negli ultimi mesi ci si concentra molto di più sulla qualità. E poi sai, d'altra parte anche le cose che a noi arrivano, perché in realtà solo per la mia sezione arriveranno circa 400 cassette, videocassette. E poi vabbè, quest'anno per esempio è chiaro che, ed è sentitissimo da tutti, il problema dell'immigrazione, dei confini, dei visti, di queste ondate di persone che vengono alla ricerca di una vita normale in un contesto europeo occidentale come il nostro, è proprio alla portata di tutti quelli che si occupano di attività, di indagine. Infatti trovi questo argomento non solo nelle cose che vengono presentate in immagini, ma anche nei lungometraggi che vengono presentati al festival, insomma.
Quindi un'assimilazione per quanto riguarda i titoli più interessanti?
Allora, dunque, per quanto riguarda le cose più stimolanti e interessanti, le posso dividere in tre filoni diversi. Cinema e poesia, per esempio, cioè cinema che poi boom, viene spontaneo dire cinema e poesia perché nei pochi film di fiction che ho inserito dentro a immagini è molto forte il legame con la poesia. Poesia che puoi trovare nel film Freedom di Sharunas Bartas. Sharunas Bartas è uno dei registi più estremi, più radicali europei. Lui viene dalla Lituania, vive in Lituania in una situazione assolutamente particolare, sta in mezzo al bosco, tra la neve, in una piccola casa studio chalet dove c'è anche la sua produzione, per cui una sorta di piccola comunità, quella in cui vive lui. Io gli sono particolarmente affezionata, prima perché è un grande autore di cui adoro insomma, l'espressione cinematografica altamente poetica, e poi siamo stati i primi e gli unici a dedicargli una personale piccola, credo 2 anni fa, forse 3 anni fa, durante l'autunno, realizzata, era curata da me questa retrospettiva con Alpi Adria Cinema e Trieste Contemporanea. E Sharunas Bartas, ripeto, è uno dei personaggi più eminenti del cinema europeo, infatti lo puoi trovare in concorso a Cannes, in concorso a Venezia. E il suo è un cinema che sicuramente non parte dalla fiction, ma parte da una realtà spesso anche molto dura, cruda, emarginata. E lui con grande passione e grande sensibilità indaga assolutamente l'animo umano di 2, 3, 4 personaggi al massimo, personaggi che poi sono immersi e perduti nella natura, ma nella natura più forte, per cui una volta li trovi persi in una pianura della Siberia, un'altra volta ancora chiusi in una situazione metropolitana di disagio alla periferia di una città russa, o come questa volta abbandonati tra il mare e il deserto, perduti in qualche modo alla ricerca però di loro stessi e di una loro ragione sicuramente di vita, nel deserto del Marocco, che poi va a morire, a cadere nel mare, nell'oceano. È un cinema di immagine, di poche parole, ma di grandissimi contenuti e grandissime immagini. E direi che forse è il mio film preferito, infatti qui all'interno di Alpi Adria Cinema viene presentato come elemento speciale di immagini. E il film era in concorso all'ultimo Festival di Venezia. E poi, non lo so, per esempio c'era un altro film molto particolare, bianco e nero, fatto con pochissimi mezzi, proveniente dal Tagikistan e coprodotto dai francesi e dagli svizzeri, opera seconda di Jasmine Usmanov. Usmanov è anche un autore dell'ex continente sovietico, viene dal Tagikistan. È il secondo film, il secondo mediometraggio di una sua trilogia dedicata all'acqua, l'acqua che per noi magari ormai non ha grande importanza perché o la beviamo in minerale o ci serve per lavarci, però acqua che in realtà è ancora preziosa, pregiata e rara in alcune parti del mondo. Ed è una storia così molto tenera di un ragazzino che è stufo di portare i secchi d'acqua per far bere la sua mucca, e da lì prende chiaramente, da lì la storia poi si dipana e parte, per anche mettere a confronto realtà ed esigenze consumistiche, dalla maglietta di Rambo indossata dal bambino, sino, non so, la richiesta chiaramente di una cosa che per noi è assolutamente normale, quella di uno stereo, in un contesto assolutamente tribale e lontano. Il pozzo, sì, ciò, il pozzo. E ancora, non so, nella mia rassegna per esempio puoi trovare tantissimi piccoli film, ossia i cortometraggi che sono in concorso, e dove appunto per la loro gran parte sono cortometraggi di fiction ispirati a normali fatti quotidiani. Gran parte degli autori sono autori ancora studenti, per cui sono diciamo cortometraggi tipo diploma o fine esame dei vari corsi di storia del cinema o di regia oppure di direzione della fotografia piuttosto che di interprete, insomma di recitazione, e accanto ai cortometraggi dei giovani studenti puoi trovare in realtà dentro però anche dei corti d'autore, di autori già affermati o comunque di registi che hanno in realtà già però un'esperienza professionale, soprattutto direi in ambito pubblicitario, perché per quanto riguarda l'Italia almeno è l'unico settore dove hai la possibilità di lavorare se sei bravo, e anche qualcosa insomma dall'estero che viene poi realizzata da autori che in realtà lavorano già nella pubblicità. Accanto a queste cose qua ti potrei dire che, non so, può essere interessante un omaggio che è stato fatto e trattato in maniera molto più ampia dal Festival di Torino. E siccome quest'anno nel 2000 ricorrevano i 25 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, molti autori italiani, da Daniele Segre a Gianluigi Toccafondo a Guido Chiesa, su commissione oppure su autoproduzione, hanno pensato di dedicare un omaggio a Pierpaolo Pasolini. E io ho scelto le tre opere prodotte dalla Fandango, che è una delle case di produzione più interessanti che ci sono in Italia. E c'è questo cortometraggio che tra l'altro fa parte del concorso, che si intitola Essere vivi o morti è la stessa cosa, ed è un amabilissimo cortometraggio di animazione realizzato da Gianluigi Toccafondo, che credo sia il più grande animatore che c'è in Italia. E poi ancora fa parte dell'omaggio a Pierpaolo Pasolini l'opera di Guido Chiesa e di Daniele Vicari, e sono due piccoli video, piccoli nel senso della durata, e dove in uno, Morto che parla, e viene intervistato l'attore romano che ricorderete tutti sicuramente, un caratterista romano, interprete della ricotta di Pierpaolo Pasolini, che appunto viene intervistato anni dopo su, appunto, su quelle scene, su come Pasolini girava, che cosa chiedeva lui. E l'altro, che trovo assolutamente molto curioso come video, e si intitola Provini per un massacro, ed è ispirato ai provini che Pierpaolo Pasolini aveva fatto all'epoca di le giornate del Salò e le 120 giornate. E qui il regista di oggi chiama, organizza un casting in cui vengono invitati diversi giovani, appunto era l'età giovane che veniva richiesta, e a questi ragazzi che si presentano al casting lui chiede se sono più o meno disposti a girare determinate scene, descrivendo la durezza di queste scene, senza però dire a loro che si tratta di un provino fittizio per girare Salò e le 120 giornate, per cui c'è la sorpresa e anche, non so, il rifiuto da parte di alcuni di prestarsi a girare alcune scene, oppure no, altri che comunque si prestano a farlo. Ed è molto interessante perché praticamente è rivisto a tanti anni di distanza da quando Pasolini, tra l'altro con grandissima maestria, era riuscito a girare quel film. Per cui diciamo queste sono forse le cose che ricordano un po' di più da vicino il cinema. E poi per tornare sulla qualità e sociale, vabbè, si è parlato anche tanto in questi giorni dei tre documentari, gli unici tre documentari austriaci sulla figura di Haider, discutibilissima, per cui tre diverse testimonianze austriache su questo evento. O ancora, non so, un progetto interessante realizzato da Telepiù in collaborazione con il Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione. Sono tre cortometraggi, credo mi sfuggano comunque i nomi di tutti e tre i registi, mi viene in mente Pier Giorgio Gai di uno e poi gli altri due autori mi sfuggono e sono comunque autori milanesi che lavorano in pubblicità. E diciamo che Telepiù ha finanziato questo progetto dedicato alla lotta alla tossicodipendenza, soprattutto alla tossicodipendenza chimica da ecstasy, che è molto diffusa, come sapete, insomma, tra i giovanissimi. E sono tre lavori che vengono presentati a mezzanotte, li ho messi in programmazione a mezzanotte. E la cosa interessante è che la sceneggiatura di questi tre, uno è su pellicola, anzi no, due sono su pellicola, due sono 35 mm, l'altro un video, ma la sceneggiatura è una sceneggiatura realizzata da ragazzi che vanno a scuola e che vivono direttamente o hanno vissuto questi problemi, per cui sono proprio molto molto vicina a quella che è la realtà. E servono, secondo me, sia dal punto di vista cinematografico, perché sono assolutamente tre bellissime opere, sia come messaggio. Nessuno dei tre dice non usare, ma comunque ti dà determinati segnali, insomma non ti invita sicuramente ad usare estasi o acidi o cose di questo tipo, però affronta il messaggio in modo alternativo, quello che è un messaggio diretto da giovane a giovane, piuttosto che la proibizione assoluta o la condanna totale. Sono interessanti da questo punto di vista, secondo me, anche perché scritte le storie da giovani che queste storie, queste esperienze le vivono. E poi, per esempio, ecco, una cosa di cui sono molto contenta quest'anno è finalmente una presenza sostanziosa di documentari italiani. Il documentario è una cosa che altrove è considerata alla pari del cinema più tradizionale, sia come preparazione, come studi, come scuole, come produzione e investimenti. Invece in Italia, mentre si realizzavano dei bei documentari anche per la RAI, anni 60, anni 70, e comunque c'erano dei bravissimi documentaristi, adesso negli ultimi anni recentemente, se uno vuole studiare cinema per diventare un bravo documentarista, è molto difficile farlo perché ci sono pochissimi strumenti. Però per la prima volta quest'anno anche a Torino è stata presentata una sezione Doc Italia 2000, dove avevi la possibilità di vedere opere più o meno valide, ma comunque realizzate e prodotte da situazioni per la prima volta di coproduzione interessanti, per cui per esempio Telepiù e Fandango, oppure Vesna Film e Arte, oppure Arte, ZDF, Telepiù, per cui finalmente si iniziano a muovere anche da noi, e soprattutto è più facile di una volta trovare magari qualche fondo in Italia per poi magari muoversi e completarlo con qualche finanziamento estero, dove di solito sono molto più sensibili alla produzione dei documentari. E direi che questo è tutto, e poi vabbè, comunque puoi trovare sì il documentario di impegno politico, come quelli di Haider, oppure i due documentari sull'ex Jugoslavia, The Punishment o La Resistance dell'OMP, e dopo magari trovi anche il debutto alla regia, in modo giocoso e scherzoso, di una punk rock star come Nina Hagen, famosissima durante gli anni 80, che adesso alla ricerca mistica di se stessa in India ha trovato anche un modo, insomma, per dedicarsi a salvare e ad aiutare tantissimi bambini, insomma, che stanno male, aprendo un ospedale. Però il tutto fatto senza grande autocelebrazione, ma con lo spirito che la contraddistingue da sempre, in una chicca proprio di documentario girato in digitale da lei e una sua amica durante questi viaggi frequenti in India. E sì, insomma, queste sono le cose forse alle quali ci tengo di più.
Quest'anno poi c'è anche una inedita collaborazione con la Luxa.
Sì, sì, è un'idea nata all'ultimo minuto, quando la rassegna era praticamente già chiusa, per cui io da sola, insieme a comunque allo staff così di Alpi Adria Cinema, ho cercato di estrapolare tra i 28 cortometraggi in concorso quelli che per argomento, per ironia, per durata, anche perché chiaramente su internet ancora ci sono dei problemi di durata, insomma era difficile far passare un cortometraggio, anche se di carattere documentario, però della durata di 40 minuti. Per cui c'è stata un'ulteriore selezione e scrematura, sono riuscita a mettere insieme 16 di queste opere, 16 cortometraggi, e gli autori hanno dato immediatamente l'ok per la liberatoria, per il passaggio in rete. Li abbiamo riversati dalla pellicola al digitale e sono visionabili su internet. C'è questo concorso che si è aperto il giorno in cui abbiamo inaugurato noi, per cui il 19, e si chiuderà la notte del 26 o la mattina presto del 27. E ogni cortometraggio può essere votato accedendo al sito www.lux.tv attraverso email o attraverso il click a seconda della una stellina, due stelline, tre stelline. È chiaro che i voti sono controllati, nel senso che la stessa postazione non può votare per più di 5 volte lo stesso cortometraggio, insomma, per cui al massimo uno può darsi 15 voti, oltre deve essere votato da altre postazioni. Il premio che verrà dato al corto più votato su internet sarà una webcam. È una piccola cosa, ma comunque molto utile per chi lavora in digitale e con il computer, mentre il cortometraggio è in pellicola che partecipa al concorso Alpi Adria Cinema è come al solito votato il miglior cortometraggio da una giuria di studenti di storia del cinema di Trieste, che assegneranno il premio di 3 milioni offerto dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo.
Per concludere, una domanda personale. Voi lavorate per il Festival di Venezia, anche a diversi locali, eccetera. Quanto ha contribuito questa tua personale esperienza cinematografica a creare una posizione più bella come immagine?
Allora, io ho iniziato a lavorare con la Cappella Underground ancora quando studiavo, quindi tipo 15 anni fa, e poi ho contribuito alla fondazione di Alpi Adria Cinema 12 anni fa con Anna Maria Percavassi e parte dello staff che in parte si è perso, in parte sta lavorando ancora, per cui direi devo tutto all'esperienza Cappella Underground e Alpi Adria Cinema per essere poi arrivata a Venezia. E a Venezia inizialmente io sono stata chiamata proprio per occuparmi di cinema e ricerca indipendente sull'Est Europa. Poi da lì, essendo sono rimasta lì 5 anni, ho iniziato ad occuparmi anche di altro, però sono partita da qua e qua sono sempre ritornata, perché a prescindere dai miei impegni così, se vuoi più importanti, perché internazionali di una certa levatura, torno sempre in autunno per fare Alpi Adria Cinema. E poi a Venezia sono arrivata a lavorare anche poi sul concorso, sul film delle notti, per cui non mi occupavo più di indipendenti, ma mi occupavo di major. E poi ho avuto questa proposta da Locarno, che è un festival che si distingue da tutti gli altri appunto per il contatto diretto che ha con gli autori, per il cinema particolare che presenta, e lì sono felicissima di lavorare perché ho una libertà di azione su tutto il mondo, in particolare sulla produzione digitale, sulle opere prime, opere seconde e soprattutto sì sul cinema d'autore e cinema indipendente. In particolare mi occupo di tutti i paesi in via di sviluppo, per cui tutti i paesi più poveri del mondo, dove chiaramente, come si sa, possono sicuramente essere quelli più vivaci dal punto di vista dell'espressione artistica. Tutto ciò su Trieste chiaramente non ha fatto altro che apportare cose buone. Infatti Immagini inizialmente era nata ancora prima della mia collaborazione in festival grossi e internazionali, però sono anche questi festival qua che in parte contribuiscono a un mio arricchimento personale, nel senso che mi permettono di viaggiare, di vedere molto, perché è chiaro che Venezia e Locarno ricevono molte più proposte, molte più offerte rispetto a Trieste, che comunque rimane marginale legato a quest'area. Per cui ti posso dire che sì, tutte le cose più belle che comunque nel corso dell'anno vedi in giro e hanno a che fare per area geografica o per tematica, perché posso presentare anche un'opera inglese o francese o spagnola o americana che comunque in qualche modo possa trovare un legame con l'Est Europa, la porto qua. Per cui sì, tutto il bene possibile, nel senso che è un lavoro che poi alla fine cerco, anche perché proprio per il momento dell'anno in cui ci veniamo a trovare, gennaio, cerco di comunque portare il meglio dell'anno precedente, che ho avuto la fortuna di trovare in giro. Sì, anche perché credo, non mi costa fatica farla, però anche se mi tante volte appunto sì, posso essere stanca così, ho notato che è diventata molto importante per la città, per un certo tipo di pubblico che ci segue da anni, per tantissimi giovani che in questi 10 anni si sono avvicinati, che poi sono comunque cresciuti, che poi hanno trovato anche magari una loro strada all'interno di queste cose. E non so, mi riferisco per esempio alla Film Commission. La Film Commission è nata da ragazzi che io una volta avevo presentato ad Alpe Adria Cinema come autore di un video, e poi siamo diventati amici, hanno cominciato a chiederci informazioni, hanno trovato anche supporto, aiuto e soprattutto da parte di Anna Maria uno slancio ed una spinta, e sono stati bravissimi perché sono riusciti a mettere in piedi una cosa che assolutamente porterà grande prestigio in città, e infatti si è vista in un anno di esistenza, sono riusciti a raccogliere parecchie troupe, e so che in questo momento sono in giro per città con una troupe di Roma a fare i sopralluoghi e le location, per cui non solo loro ma tante altre realtà, insomma, credo voi stessi, e così come i ragazzi che lavorano su Luxa, sì, è tutto un gravitare comunque di persone che hanno girato da noi. O come studenti, o come membri di giuria di studenti, o comunque come persone che vengono da noi e ci chiedevano: ma io voglio andare a studiare cinema, dove vado? Per cui funziona, ed è un peccato non continuare e soprattutto cercare, cioè, non portare a Trieste delle cose che altrimenti è molto molto difficile vedere, perché non hanno, in Italia proprio non hanno uscita assolutamente. Per cui sì, è una cosa, vabbè, siamo comunque tutte triestine, adesso non solo io lavoro su altri festival, però gran parte dello staff di Alpe Adria Cinema che ha imparato il mestiere qua, adesso è corteggiato, io a Venezia non lavoro più, però ci lavorano altre 3 persone di Alpe Adria Cinema, e io spero di riuscire a portare qualcun altro a Locarno, e così come poi, non so, da noi è partita anche un po' per gioco, un po' per esigenza, tutta la struttura che si occupa della sottotitolatura della traduzione dei film, e adesso lavorano su tantissime altre piazze italiane traducendo i film che arrivano da Cannes o da Venezia, per cui diciamo da una nostra passione poi è nata, e in questo è stato un po' duro per alcuni, ma comunque alla fine ci siamo riuscite, è nata anche la professione.
Grazie.
Prego.